cammino, rimanendo sempre all'interno di un ascolto che ci interroga, all'interno di un clima bello di preghiera, di riflessione, di comunione vera con il Signore. Poi l'Eucaristia celebrata ci ha già introdotto con forza e con bellezza nel cammino di questa giornata. In fondo sarebbe stato anche non necessario, dentro il telaio di Evangelii Gaudium, per il quale stiamo via via scoprendo ricchezze e soprattutto quel fondale biblico che ne fa da criterio ispiratore. Però il terzo capitolo è per intero dedicato all'annuncio del Vangelo, e con delle parti davvero, a mio parere, densissime, belle e cariche palesemente di esperienza. Forse non ci sarà sfuggita tutta quella sezione relativa all'omilia e alle condizioni per arrivarci, al cammino interiore da vivere per accingerci all'ascolto e alla comunicazione della fede. Davvero, per tanti aspetti, anche dentro una letteratura come quella relativa all'omilia, ai tempi appunto l'avevo studiato questo capitolo a fondo, ma davvero ci sono dei tratti singolari che non riesci a ricondurre se non ad un vissuto di esperienza, indubbiamente. E davvero questo, a me pare, è una provocazione che ci costringa a riconoscere, e lo facciamo molto volentieri, che è esattamente questo costante e tenace riferimento alla parola del Signore, la parola del Signore che entra nel cuore, che diventa davvero colore della vita, criterio di ispirazione, costituisca un'altra delle irrinunciabili dimensioni di questa consegna che Francesco fa alla Chiesa. Allora, in questo sesto passaggio del nostro cammino, vedo davvero l'opportunità, direi la necessità, di mettere a fuoco la parola come quotidiana risorsa del cammino della vita, animata e sospinta da una scelta di sequela e da un cammino della vita dove vorremmo davvero abitare le strade del mondo, viverle e attraversarle, condividerle e incrociarle con nel cuore il Vangelo. Allora faccio come sempre una scelta, ma coerente con tutto il cammino che abbiamo sino ad ora intrapreso e percorso, quella cioè di trovare davvero dei luoghi, dei riferimenti ispirativi che ci aiutano a riconoscere non solo l'importanza di questo dono, credo che qui il consenso è totale, di tutti, sempre, ma è tipico in un cammino di esercizi i sentieri di appropriazione personale di questo dono, quando cioè la parola diventa davvero parola che entra e si iscrive nel cuore. E allora questo evidentemente domanda un esercizio di ascolto e di approfondimento più puntuale, e stamattina ci regaliamo questa possibilità che a me sembra davvero molto bella, preziosa, direi non può non esserci dentro la ricchezza del sentiero che abbiamo scelto di intraprendere. Ma appunto per questo è sempre saggio rimanere sobri, con riferimenti sintetici Sì, dopo ciascuno parla, lavora, si lascia davvero interrogare. Allora vado ad ascoltare tre o simboli o luoghi o testi della parola del Signore che mi pare hanno persino la caratura dell'icona capace di delineare un tracciato, di suggerire una parabola, proprio per le dinamiche che mettono in atto e per la sollecitazione che via via ci regalano e profondamente. La prima è addirittura solo una riga, solo un versetto dell'inizio del capitolo 3 del libro di Ezechiele, profeta. Sufficiente come versetto, anzi come riga. Figlio dell'uomo, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Con una plastica immediata, mangia questo rotolo. Il mangiare vuol dire far entrare dentro, mangiare vuol dire assimilare, vuol dire metabolizzare, vuol dire davvero assumere, lasciarsi raggiungere da una parola che entra in profondità nella tua vita. E questa domanda ha un percorso spirituale, non c'è dubbio. E potrebbe davvero essere questa la sollecitazione a rialzare lo sguardo, terminando di essere costantemente riferiti a se stessi, oggi si dice autoreferenziali, per aprirsi all'accoglienza grata di un dono di cui poi ci impegniamo ad appropriarci. Il mangiare il rotolo della parola, poi va e annuncia, dice veramente una parabola. E ora, come accade questo? Come sta accadendo? Come abbiamo appreso e guadagnato dall'interno questa sollecitazione che la parola ci consegna? La nostra, quella di questi decenni, è stata una stagione dove frequentemente, grazie a Dio, anche in forza di alcuni doni splendidi di persone, di pastori, di credenti, di luoghi significativi, hanno riportato in evidenza l'esperienza antica e profonda di quella che poi si connota come lectio divina. Ma appunto, con più procediamo nel solco di questo sentiero, avvertiamo che sarebbe una imperdonabile ingenuità ritenere che questo sia un frutto di stagione, di un'epoca, di un passaggio. Abbiamo già pesantemente pagato la lunghezza di epoche che non hanno vibrato per questo, e non perché sono state prive di valori o di intuizioni anche creative ed evangeliche, ma perché ci si è davvero pesantemente privati di quella capacità di irrorare che è tipica della parola, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, dice il testo profetico che diventa anche canto, no? Ora, questo a me pare anche di riconoscerlo non solo come un convincimento necessario, ma tengo quell'angolatura che mi è cara e che ho confessato dall'inizio. E davvero tengo l'angolatura di chi ascolta, sta vicino, tenta di accompagnare e di dare una mano a cammini della fede. Questo è uno snodo nodale, non c'è dubbio. Alcune parabole di fioritura o di progressivo ingrigirsi della vita spirituale sono intimamente connesse con l'accadere o l'attenuarsi di questa esperienza, l'accadere di un'esperienza di comunione alla parola profonda, vera, fatta con le risorse di cui disponiamo, in semplicità di cuore, ma con un affetto reale, con una gratitudine sincera. E invece non fatichi a riconoscere questo, te lo senti dire via via da chi sta vivendola questa sofferenza, non gliela dici tu come se fossi quello che giudica, te la dice una persona, un prete, un papà, una mamma, una donna consacrata, un giovane, no? Cioè, non prego più la parola del Signore, l'ascolto fuggevolmente e la lezione divina non è lezione divina, è un guardare le letture per preparare qualcosa di intuire, qualche cosa di serio da condividere nell'omelia, ma non la faccio entrare in profondità. Ecco, questo versetto iniziale del profeta Ezechiele ci mette in crisi da questo punto di vista, no? Finché non lo mangi, il rotolo, la parola non diventa tua. E in nome di chi? Allora dopo parli. E in nome di che cosa? Dopo parli. Questo a me pare davvero qualcosa di profondo, come mi piace abbinare questo suggerimento che faccio ascoltando una delle icone più significative a questo livello, a quello spazio eremitico di cui ieri parlavamo nella giornata di Cafarno. Comunque sia e comunque e dove, in qualsiasi luogo avvenga e modalità avvenga, uno spazio eremitico non può non essere anche spazio di comunione alla parola, irrinunciabile. E questo a me pare davvero importante, importante. Devo dire che su questo punto ci vuole davvero un serio cammino di fede. Ho visto e vedo, ma come mi sento vicino, come cerco proprio di aiutare, dire proprio di chi dice prima la facevo bene e la facevo continuativamente, adesso ho molto allentato. Sì, d'accordo, il lavoro è cresciuto, le responsabilità ci sono e di più, però io sento che adesso mi sta venendo a mancare un nutrimento che per attraversare un deserto ha la forza del cibo necessario. Ecco, questo sia davvero un guadagno di chiesa, un guadagno di presbiterio, ma incessante, in quelle righe che delineano l'esperienza dell'annuncio, nella preparazione, nella condivisione dell'omelia, e le pagine di Francesco con trasparenza fanno venire alla ribalta qualcosa che realmente è entrato nella vita. E quindi è divenuto esperienza, è divenuto sentiero per amare il proprio gregge, per amarlo davvero. Per cui non ti rassegni mai a dare parole tue, per quanto belle, preparate, anche ispirate dal Vangelo, ma senti sempre di più la necessità di regalare quella parola quella parola che salva. E questo a me pare davvero un aspetto che oggi, nel nostro cammino di questi giorni, si impone come rilevanza. Un secondo riferimento che mi sembra davvero prezioso di parole della Scrittura è proprio come fondale, perché questa cosa non può essere un'impresa volontaristica, per cui no, io devo farlo, è per riuscire ad avere la tenacia di una continuità amorevole, è davvero carica di disponibilità, e tu devi educarti a desiderarla, la parola. Non devi solo procedere per approfondirla, anche perché lo sappiamo nella vita, quando un dono ti arriva e magari ti sorprende, è bello, da gioia. Ma quando un dono ti arriva, ma ha avuto una lunga vigilia, dove l'hai atteso, dove l'hai desiderato, dove hai sperato che ti giungesse, il dono conquista una risonanza infinitamente più grande. E allora vi invito stamattina a pregare come uno dei possibili testi che dicono, ma che dicono davvero con densità questa istanza, la preghiera del Salmo 42. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Perché ti abbatti, conclude, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, il mio Dio. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, il desiderio. La coltivazione del desiderio è sentiero spirituale indilazionabile. E questo, com'è importante accettarlo nella sua forza di invito, perché per persone in genere sovraoccupate, come siamo tutti noi, il desiderio è una delle cose che più rischia la marginalità, come la gratuità. Per gente oberata di impegni, pesantemente rischia di vanificarsi o di ridursi a pochi tratti assolutamente simbolici e non incisivi. E allora tutto questo è importante, no? È quella folgorante immagine del Salmo, della sentinella che veglia nella notte. Sono queste le persone che gustano ogni mattina la gioia dell'aurora, perché non la vedono accaduta, non la ritrovano scontata, l'attendono, la desiderano. Il cambio di guardia nella notte avviene all'aurora, è un'aurora che hai atteso. Questa è educazione del cuore, è educazione della vita. Questo è qualcosa davvero di profondamente centrale e non può non essere una esperienza che quotidianamente ci aiutiamo a rinverdire e a far crescere. Ecco, questo è il sentiero che stamattina ha la forza, indubbiamente ha la forza di non solo di incoraggiare un cammino che è in atto anche in queste giornate, ma in qualche modo anche di trovare i luoghi coagulanti dei tanti sentieri che stiamo intraprendendo. Questo lo è, indubbiamente, la parola da casa, da casa. Davvero, e questo è aspetto fondamentale che merita di essere davvero messo a fuoco, ma anche qui è una pedagogia che non si improvvisa, non ti accade automaticamente questa tensione di anelare alla parola del Signore, nella misura in cui ci lasciassimo schiacciare dalla cronaca e dalla febbre di essere informato su tutto e di tenere ingenuamente tutto sotto controllo. È esattamente questo uno dei sacrifici più pesanti e penalizzanti che dopo ti trovi. Cioè, hai perso la gioiosità dell'attendere un dono, mentre ci vuole, perché senza un retroterra così comunque sarà difficile rimanere fedele, perché in qualche modo entra nell'elenco degli impegni ma esce dal cuore, non è più una cosa che tu intensamente desideri, e allora a colpi di volontarismo non si arriva troppo lontano, per un po' si va, dopo no. E questo a me pare davvero una irrinunciabile sottolineatura che in questi giorni, dove cerchiamo di ascoltare, di condividere parole vere, è tutto questo davvero quanto ci può aiutare. E dopo te ne accorgi, no? Anche nelle nostre relazioni, negli scambi anche di fraternità tra noi, te ne accorgi quando ascolti, quando preghi, quando magari hai l'opportunità di ascoltare testimoni, ti accorgi subito quando una vita è colorata di parola di Dio, ma non perché uno la cita continuamente, d'accordo se la cita, va bene, ma perché ce l'ha dentro, così come appare con evidenza che alcune omelie non te la fanno neanche venire in mente la parola di Dio, e non ne puoi più che finisca, perché è così, non hanno coltivato il desiderio, come fanno a comunicarlo agli altri? Se vai agli altri comunicano la nostalgia di una parola che non c'è. No? E su questa cosa la questione è personale, no? Perché questo non accade perché uno ha più responsabilità di un altro, perché uno è vestito di rosso o di porpora e un altro no. Avviene perché la parola è entrata nel cuore, se non è entrata nel cuore puoi vestirti come vuoi, ma non la dici, non anima il tuo linguaggio, non conduce. E tu vedi davvero che questa è proprio una cosa importante. Siamo poveretti, però questa cosa è bello regalare. Siamo dei poveretti, ma questo dà gioia. Fa incontrare la forza dell'Evangelo, la bellezza dell'Evangelo. No? Magari attivi un desiderio profondo e vero. E tutto questo a me pare una sottolineatura preziosa. Aggiungo un terzo ed ultimo riferimento, no? Perché a me pare che aiuti a delineare il fondale di questo capitolo complessivo che Francesco dedica all'annuncio della parola e quindi al nostro cammino di ascolto e di approfondimento che stiamo davvero perseguendo tappa dopo tappa. E questo è l'indimenticabile testo dello Shema Israele, Deuteronomio 6, 4, 9. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto, starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Questo è il celebre testo, consegna, data da Mosè al popolo dell'Esodo. Basterebbe pensare che per tutti i suoi 33 anni Gesù ha pregato questo testo 3 volte al giorno, come ogni ebreo osservante, oggi ancora. Ebrei osservanti pregano 3 volte al giorno lo Shema. Questa parola entra nel cuore. E basterebbe pensare questo per avere l'idea di questo, di questa forza di diventare icona di riferimento. Questo Shema Israele. Non so se l'avrete notato, ma avendo sempre tanti momenti di ritiro ogni giorno, in pratica un gruppo o due gruppi, i sabati e le domeniche, no? Domandano anche momenti per preparare bene la Pasqua. E allora avevo appunto, forte anche di questa esperienza che ho vissuto e che sto vivendo anche con voi, di appunto regalare il retroterra, aiutare a scogliere il retroterra biblico di alcune parole sapienti di Francesco, ho fatto la stessa cosa con quel piccolissimo testo di messaggio alla Chiesa in occasione della Quaresima. Misericordia io voglio e non sacrificio, questo è il titolo messo, che è parola di Gesù, anzi parola del profeta detta da Gesù nel Vangelo. Bene, dentro questo testo c'è un accostamento che io francamente non avevo mai sentito e mai anche personalmente pensato. L'accostamento diretto tra Gesù e lo Shema. Per dire, questo Gesù che ascolta, questo è il riferimento di una chiesa in cammino, riferimento di una chiesa che va verso la Pasqua del suo Signore. Anzi, c'è un'espressione per me francamente inedita. Quando parla, facendo riferimento a Cristo che ascolta Israele, e lui è interprete testimone dello Shema, perché è colui che ascolta, scrive questa icona di Cristo che ascolta, è il cuore pulsante del Kerygma apostolico. Questa è una frase splendida. Il cuore pulsante dell'annuncio, del Kerygma apostolico. È lui in ascolto, lui aggrappato alla parola, ci ha detto il testo di Matteo 4, tentazioni del deserto. Lui davvero è cuore pulsante del Kerygma apostolico. È importante crescere per divenire persone così. E questo è un traguardo accessibile a tutti, ma accessibile a tutti. Quando ci venisse qualche dubbio, proviamo a pensare a tanti poveri di spirito, a tanti uomini e donne semplici, giovani, malati, persone vegliardi che sono verso il tramonto e tu t'accorgi che hanno davvero imparato nella vita ad amare profondamente la parola del Vangelo. Magari non hanno potuto fare studi, ma hanno dentro il Vangelo. Ecco, queste sono persone che mi conducono al cuore pulsante del Kerygma apostolico. No? E davvero tutto questo è vero, lo incontriamo nella vita tante volte, anch'io me lo chiedono anche in tanti amici qua, no? Come mai venga così tanta gente ad ascoltare la parola del Signore? Non ad ascoltare quello che la spiega. Questo poteva essere stato avere abbastanza naturale all'inizio. Ma dopo no, dopo uno viene perché ascolta la parola. Come mai una mamma che ha due figli, è rimasta vedova 30 anni, ha due figli con un handicap uno più grave dell'altro, non perde un giovedì e non perde un sabato, se non può venire ascolta la registrazione sul sito del Carmelo. E non c'è nessuna enfasi, non c'è nessuna maggiorazione dell'importanza di chi predica. C'è la sete e il gusto dalla parola. E ogni tanto me lo dice, io non ce la farei se non avessi questa manna. E siccome i due figli li conosco, anzi ne conosco uno, che spesso viene, insieme con la mamma il giovedì, per cui li vogliamo bene tutti, perché dopo proprio palesemente perso, no? L'altro non lo conosco perché è così grave che non si può fare neanche questo. E tu vedi una donna serena, tu dici, questo è il cuore pulsante del Kerygma apostolico. La gente che ascolta, e ascolta introducendo nel cuore, non basta metterlo sugli stipiti delle porte o sulla fronte o braccialetto al polso, neanche raccontarlo ai tuoi figli. Devi, dice lo Shema, scriverlo nel cuore, devi scriverlo nel cuore, allora è definitivamente tuo. Ecco, questa è una cosa importante, preziosa, e credo davvero grazia e dono. Al termine vorrei un piccolo condividere un piccolo suggerimento, e che se non oggi, ma comunque significativo, no? Che può essere davvero molto d'aiuto, no? Quando cioè tu pensi, e in questo caso appunto per rimanere aderente al nostro stile di cammino, penso a testi della parola di Dio, no? E ho pensato più di una volta a dire, quale testo mi aiuta a capire cosa vuol dire nella vita di una persona, di un uomo, di una donna che hanno fatto la scelta del diventare discepoli del Signore, avere introdotto nel cuore la parola udita dal Maestro. Io non trovo da questo, certo tu mi dici, beh, è tutta la Bibbia, io non trovo un testo più significativo della prima lettera di Pietro. Pietro al tramonto, Pietro in uscita oramai perché è al termine della sua testimonianza di apostolo, e scrive ad una chiesa che è nella prova, che è segnata dalle fatiche, che è insidiata persino, ci sono i cenni delle prime persecuzioni. Proviamo a pensare da dove sgorgano alcune espressioni. Io ne cito, non commento. Il capitolo primo, 1:3-9. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Ditemi voi, se un linguaggio così non è trasparente evidenza di una parola accolta nel cuore. Accolta nel cuore. Oppure, sempre al capitolo primo, dal versetto 22 al 25. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. C'è là dentro. Può dire queste parole perché ce l'ha dentro. Rigenerati da un seme non corruttibile. La parola di Dio sente che è parola viva e seme che continua a germogliare. È fioritura di un dono, la parola di Dio. È questa la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Testo è bellissimo. Quando al termine, inizio del capitolo quinto, l'ultimo capitolo, scrive: esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Facete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Da dove vengono queste parole? Se non da un rotolo mangiato, se non da una parola attesa e desiderata. E allora, quando devi lasciare le consegne alla tua comunità, alla comunità nella prova, non ti limiti all'esortazione, ad incoraggiare, a dire non perderti d'animo, no, senti l'esigenza di consegnare il dono della parola rigenerante. Ha rigenerato te. Sai benissimo che non c'è un dono più capace di rigenerare di questo. E allora te ne fai portavoce. Ecco, a me pare davvero anche questa sesta tappa proprio importante. E quanto più diventano ingarbugliate le nostre giornate per la complessità di compiti, di ministeri, di urgenze, di nomine che si accumulano, quanto più limpidamente vera rimane questa esigenza. Limpidamente vera. No? D'accordo, si moltiplicano pure tutte le cose, ma questa non può mancare. Non deve diminuire. Semmai, se un mutamento è giusto che conosca, è quello di un crescendo di fioritura. Si va lontano quando la vita diventa capace di un'attrezzatura come questa. Capace e desideroso di un'attrezzatura come questa. Ecco, come mi sembra bello potercelo dire in questi giorni dove stiamo semplicemente dicendo e ascoltando parole vere. Grazie a queste giornate davvero luminose e pieni di doni del Signore. La buona